Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Carlo Reglia, insieme a Dario Castaldo voi state ascoltando il programma in diretta oppure in streaming o in podcast su sbs.com.au/italian. Noi invece parliamo di immigrazione e la mischiamo anche ad argomenti profondissimi, filosofici. Diamo innanzitutto il benvenuto all'agente di immigrazione Emanuela Canini. Buongiorno Emanuela.
Buongiorno a voi.
Buongiorno Emanuela.
Allora, questa mattina parliamo di tempo. Sant'Agostino, infatti, nelle sue confessioni, a proposito di cosa fosse il tempo, diceva: se nessuno me lo chiede, lo so, se devo spiegarlo, non lo so. Noi vogliamo fare una cosa ancora più ambiziosa di Sant'Agostino, vogliamo spiegare niente meno che le tempistiche del Dipartimento Immigrazione. E dopodiché, dopo questa spiegazione, ti chiameremo Santa Emanuela dell'Immigrazione, cara Emanuela Canini. Iniziamo all'ordine in cui l'immigrazione processa i visti. Da dove partiamo? E soprattutto ci vuole più un santo o un martire per una discussione del genere?
Ma guarda, ci vuole un martire e anche forse qualche cartomante, perché praticamente questo è un argomento molto molto particolare. Partiamo col dire perché oggi parliamo di questo argomento, appunto, perché c'è una quantità crescente di persone che ha richiesto dei visti da parecchio tempo e non vede risposta. La logica ci farebbe pensare che, non essendoci più tanti immigrati in entrata, al Dipartimento di Immigrazione si stiano girando i pollici, quindi perché questi ritardi? Parliamo di ritardi anche fino a 2 anni, previsti che ad esempio prima della pandemia potevano essere decisi in 2 o 3 mesi. Infatti con la pandemia le cose sono cambiate, ma in realtà la pandemia è solo l'evento scatenante, perché il Ministro dell'Immigrazione ha la facoltà di decidere che politiche adottare, quando e come vuole. E questa facoltà c'è sempre stata ed è sempre stata adottata a seconda del momento economico e politico del paese. Un esempio estremo, forse lo ricorderete, di quelle persone che verso il 2009-2010 hanno richiesto un visto a punti a seconda dell'occupazione e di altri fattori, erano stati messi in una graduatoria di priorità dove il famoso gruppo 5, che era l'ultimo, ha portato migliaia di persone ad attendere 5-6 anni con un bridge in vita dopo che avevano richiesto il visto permanente, solo perché il ministro aveva deciso che in quel periodo quel tipo di residenti non era una priorità per il paese. Quindi non sono novità, ma giustamente chi ci si trova nel mezzo non le reputa pratiche giuste. E il caso tipico è delle persone che stanno in Australia da tanti anni e che dopo aver chiesto il visto permanente hanno pure risposto alla richiesta delle visite mediche, dei certificati penali, e poi sono ancora lì che aspettano. Certo, dal punto di vista del governo il loro interesse è di dare la residenza a chi vogliono, quindi occupazioni critiche per la pandemia e recupero economico, ma su alcuni punti non c'è molta logica. Ad esempio, ormai è riconosciuto che nella ristorazione non ci siano più lavoratori, allora perché mettere nella lista prioritaria solo chef e non cook o restaurant manager? Parliamo comunque di persone che sono già sul territorio e che hanno uno sponsor e tutti i requisiti sono stati già verificati. A che scopo lasciarli nel limbo per un anno o due? Perché tanto sono già lì che lavorano e fanno comodo, ma non gli diamo i diritti dei residenti permanenti? Oppure perché il numero delle residenze permanenti annuali è già stato deciso e loro prenderebbero il posto di altri più importanti, come i famosi talenti del Global Talent Visa. Global Talent che, anche se quando fanno richiesta devono dimostrare che possono trovare un lavoro, ma non necessariamente ce l'hanno. Oppure è più giusto favorire i partner visa, che in questo periodo hanno ricevuto i visti velocemente, fortuna di loro, ma che dire dei genitori che hanno fatto richiesta di ricongiungimento e vanno a pagare quasi $50,000 ciascuno e da 2 anni di attesa sono passati a 5 anni e mezzo. E quelli che aspettano un appello da 3 anni? C'è tutta una serie di casi nel limbo che non può pianificare la propria vita e cerca risposte. Purtroppo l'unica risposta si trova nelle priorità decise dal governo.
Il paradosso di Zenone, di Achille e la tartaruga, che proprio che non importa quanto sia veloce o urgente una pratica, ci sarà comunque la tartaruga sarà inarrivabile, irraggiungibile e insuperabile. Senti Emanuele, a proposito delle priorità di cui parlavamo, sono appena usciti i numeri dei visti a punti 189 e 491 della fine di ottobre. Come procedono gli inviti, tra virgolette?
Procedono in piccoli numeri, in quanto questi sono visti che si trovano praticamente nelle ultime categorie di priorità. Quindi parliamo del visto 189 indipendente a punti, e poi il disappunti 491 family sponsored, cioè quelli che hanno familiari nelle zone regionali, non necessariamente l'occupazione nella lista delle regioni. Teoricamente queste sono persone che si possono trovare o dentro o fuori Australia, ma anche se si trovano in Australia non, diciamo, non hanno bisogno di dimostrare di avere un lavoro, quindi teoricamente potrebbero essere disoccupati, quindi come tali vanno anche a finire in fondo alla lista. Quest'anno gli inviti avevano una cadenza, arrivano con una cadenza trimestrale e sono stati pubblicati i risultati di ottobre. Abbiamo avuto solo 200 inviti per i visti 189 e 200 inviti per i visti 491, quindi 400 in totale contro un totale di 750 di luglio. I visti appunti appunto non sono tra i preferiti né nelle priorità né addirittura nei numeri totali che il governo vuole raggiungere quest'anno, quindi è possibile che saremo fortunati se questa media verrà mantenuta e non si ridurrà ulteriormente nei prossimi mesi. Inoltre possono anche decidere ogni volta di limitare alcune occupazioni solo da un punteggio in su, come in questo trimestre gli ingegneri industriali, meccanici e di produzione sono stati chiamati con un minimo di 90 punti, quindi tutti quelli che ne avevano di meno, perché sappiamo che il minimo è 65, non sono stati chiamati per nulla. Adesso sapremo le prossime statistiche praticamente a gennaio, perché come detto sono inviti che arrivano ogni tre mesi.
Noi siamo in collegamento in diretta con l'agente di immigrazione Emanuela Canini. Emanuela, ritorniamo appunto alla tempistica di cui parlavamo all'inizio. Puoi chiarirci allora, al momento, qual è l'ordine di priorità del Ministero? C'è un elenco? Come funziona? Come si cambia?
Sì, ci sono 11 gradi di priorità. Al primo posto abbiamo diverse categorie pari merito, che sono gli sponsorizzati delle occupazioni della famosa lista prioritaria, come medici, altri sanitari, ingegneri, informatici e pochi altri, sono praticamente 44 occupazioni in tutto. Poi ci sono gli sponsorizzati nel settore agricolo, i Global Talent e gli Easy Business, quindi tutti questi sono nel primo gruppo. Al secondo posto abbiamo le occupazioni nei settori critici, che sono infrastrutture, telecomunicazioni, settore minerario, logistica, la produzione alimentare, l'assistenza alla terza età e pochi altri piccoli settori. E poi proseguiamo la discesa favorendo i vizi regionali che fanno parte di DAMA o dei Labor Agreement. Più giù troviamo i visti appunti regionali, i visti appunti nominati dagli stati, i 189 indipendenti che menzionavamo prima. E all'ultimo posto c'è scritto tutti gli altri.
Ecco, questo è rigoroso elenco di, diciamo, se nel primo gruppo la tua pratica verrà processata per prima e poi via gli altri.
Esatto, quindi quelli che sono nell'ultimo posto, appunto i cosiddetti tutti gli altri, se anche hanno fatto una richiesta, diciamo, l'anno prima, però arriva un altro che si trova nel primo gruppo che la fa, che ne so, il giorno la fa ieri, praticamente quella persona, perché si trova nel primo gruppo, ha la priorità su quello che l'ha fatto un anno prima. E quindi un esempio può essere un restaurant manager sponsorizzato, è vero che lavora nel settore cibo ma non è produzione alimentare, si trova nell'ultimo posto. Oppure un imbianchino sponsorizzato che lavora nell'ambito dell'edilizia residenziale non fa parte del settore infrastrutture e quindi va a finire all'ultimo posto.
Ecco, Emanuela, ma che cosa consigli a chi ha fatto domanda? Cioè, perlomeno controllare quale sia, in quale categoria sia il suo visto e mettersi l'animo in pace, è l'unica cosa che si può fare?
Allora, controllare la categoria è probabilmente la prima cosa da fare, e la lista completa delle priorità sul sito del Dipartimento sotto la voce Visa Processing Time, si trova facilmente. Dopodiché ci sono dei tentativi di diciamo contattare il dipartimento mandando delle mail chiedendo degli aggiornamenti sulla propria pratica, però purtroppo io posso assicurare che non ci sono risposte, e questo è tra l'altro specificamente detto dall'immigrazione quando si mandano questi tipi di mail, che non si ricevono risposte per quanto riguarda gli aggiornamenti sulle pratiche, anzi dicono proprio di non mandarle, perché più email si mandano più si intasa tutto il sistema e quindi le tempistiche addirittura aumentano.
Non vogliamo, e questo non lo vogliamo, vogliamo evitare accuratamente. In conclusione, Emanuela, abbiamo tempo per una domanda, ricordiamo a coloro che sono all'ascolto che possono inviarci domande da inoltrare poi ad Emanuela Canini e che ci possono scrivere via email a italian@sbs.com.au oppure su Facebook. Ci ha scritto Michael che scrive: salve, c'è la possibilità di ottenere il visto per andare in Australia se si è genitori di una figlia senza visto permanente ma sposata con un cittadino australiano e con un figlio sempre australiano, quindi i nonni sono considerati parenti stretti, considerando che questa coppia di genitori sono appunto genitori di una ragazza italiana che vive in Australia ma che non è cittadina, visto che
lei non è cittadina,
il
marito lo è,
sposata con un cittadino australiano, la coppia ha un bambino con cittadinanza australiana, vivono down under e i nonni che sono in Italia vogliono sapere se la parentela con il nipotino è sufficiente per ottenere l'esenzione e quindi poter venire down under.
Sì, quindi anche se la domanda era pertinente al visto, parliamo prima di esenzione, perché prima di vedere se si può avere il visto bisogna vedere se ti fanno entrare. E qui il discorso non è tanto essere il nonno del bambino quanto essere i suoceri praticamente del cittadino australiano, perché tra le esenzioni le persone, i genitori, un po' di tutti i tipi, diciamo, degli australiani e dei cittadini, vengono favoriti, ma anche i suoceri, quindi parents in law, che tra l'altro il Dipartimento di Immigrazione sul sito aveva scritto soltanto parents in law, quindi legalmente parlando noi parlavamo di suoceri di coppie dove le coppie erano sposate, e invece poi il Dipartimento ha specificato che anche i suoceri delle coppie di fatto sono considerati legalmente suoceri per l'esenzione ovviamente soltanto. Quindi in questo caso loro sono suoceri di un australiano, possono avere la travel exemption, e poi per quanto riguarda il visto, se sono italiani ovviamente faranno un visto visitor normale senza problemi.
Insomma. Quindi pollice su, la legge salva suoceri, insomma.
Sì.
Emanuela Canini, allora grazie per questa precisazione, grazie per essere stata con noi questa mattina su Radio SBS, noi ci diamo appuntamento tra un paio di settimane.
Grazie a voi e alla prossima.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.